Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Anche qui a Pubblica questa mattina proseguiamo un po' la giornata speciale che Radio Popolare dedica alla Palestina. Palinsesto speciale che si è aperto questa mattina presto alle 6 con la trasmissione Presto Presto e proseguirà poi fino a questa sera, quando ci metteremo sulla sintonia dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. In Italia i sindacati di base hanno indetto per oggi una giornata di sciopero generale per ricordare Gaza, le sue vittime, i suoi abitanti in fuga, e abbiamo ascoltato durante tutto scorre le voci dai cortei delle manifestazioni che sono tuttora in corso nelle diverse città italiane dove si sta scioperando. Oggi, come dicevo, è la giornata in cui all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite verranno formalizzati i riconoscimenti dello Stato di Palestina da parte dei governi britannico, francese, portoghese, nordirlandese, canadese e australiano. Questi sono gli ultimi che lo hanno fatto nel corso dell'ultima giornata di ieri. Sono quasi 150 i paesi che riconoscono lo Stato di Palestina su 193 paesi che fanno parte delle Nazioni Unite. Ci si chiede: l'Italia dov'è? L'Italia non c'è in questo elenco ed è per scelta esplicita del governo Meloni, che ha scelto appunto di restare all'ombra dell'amministrazione americana, dell'amministrazione Trump, protettrice del governo israeliano di Benjamin Netanyahu. E allora oggi ricorderemo ancora il genocidio palestinese a Gaza, la fine dell'umanità. Si afferma quella che più volte abbiamo ascoltato da queste onde, ad esempio che ci ha raccontato la psicologa sociale Chiara Volpato, si afferma la deumanizzazione. Allo stesso tempo il massacro di palestinesi a Gaza segna la sconfitta del diritto, della sovranità della legge, segna in qualche modo il dominio della forza, il più forte comanda. Questa mattina parliamo di organismi internazionali proprio a partire dalle Nazioni Unite, i principali organismi internazionali che sono nati, la gran parte di loro appunto, con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Mi riferisco non solo alle Nazioni Unite, ma anche ad altri organismi come quelli finanziari, sempre a livello internazionale, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale. Stiamo parlando della prima metà degli anni 40, quando furono costituiti, e poi ancora quegli organismi che hanno a che fare con il commercio internazionale. Si chiamavano prima accordi sulle tariffe internazionali, e poi quell'organismo diventò a metà degli anni 90 l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Di questo parleremo con gli ospiti che vi presento subito, che sono Alessandra Algostino. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutte e tutti.
E buongiorno e benvenuto anche a Luca Fantacci.
Grazie, buongiorno, bentrovati.
Algostino è giurista all'Università di Torino, Fantacci è economista all'Università Statale di Milano. Sentite dei rumori di fondo, perché Algostino?
Perché sono al corteo dello sciopero generale. Oggi ho aderito allo sciopero per la Palestina e quindi Torino per la seconda volta partecipano con un corteo dopo quello di sabato, che è stato molto molto denso, molto intenso, di nuovo con un grandissimo corteo, e quindi vi parlo dai margini del corteo.
Stessa cosa mi sembra che riguardi Fantacci, che è a Milano però.
Sì, sono a Milano, mi sono distaccato dal corteo, anche qua devo dire c'è una partecipazione molto numerosa, e come anticipava lei mi sembra quanto mai appropriato che ci colleghiamo da questa sede per parlare delle organizzazioni internazionali, dell'ordine internazionale, che in effetti viene messo a repentaglio da quello che sta succedendo in Palestina.
E allora grazie ad entrambi, grazie ad Agostino, a Fantacci. Per voi io adesso ho una prima domanda con cui iniziare la nostra conversazione. Dicevo prima, siamo entrati in un'epoca in cui la forza è tornata ad essere un po' il paradigma principale nelle relazioni internazionali. Non è che fosse scomparsa prima del massacro di Gaza o dell'aggressione russa in Ucraina. Certo è che adesso comincia a prendere corpo quello della forza come lo strumento principe nelle relazioni internazionali e fa venire in mente anche cose forse superate anche nella rievocazione. A me fa venire in mente alcuni dei crismi del colonialismo, quello della violenza, della forza che comanda. Chiedo se condividete questa visione oppure se la ritenete sbagliata. Chiedo prima ad Agostino e poi a Fantacci di darmi una risposta su questo punto.
No, io la condivido assolutamente questa visione. C'è stato un tentativo dopo il secondo conflitto mondiale, dopo gli orrori del fascismo, del nazismo, di contenere la forza, di contenerla attraverso gli strumenti del diritto. Del resto è proprio nella storia del diritto internazionale, ma più in generale anche del costituzionalismo, l'idea di contenere, diciamo, si diceva anche con le catene della Costituzione, quella che è proprio l'esercizio bruto della forza. Questo forse l'esercizio brutto della forza, della violenza è una parte della storia dell'umanità, lo diceva già Sofocle nell'antico, nell'uomo si incammina ora verso il bene, ora verso il male. C'è un tentativo da parte del diritto di contenere proprio la forza. Lo Statuto delle Nazioni Unite si apre con la volontà di rifiutare, ripudiare quello che è il flagello della guerra. Ecco, è un tentativo difficile questo di contenere la violenza, la forza bruta, che è la forza della volontà di potenza dal punto di vista politico ma anche economico, e oggi assistiamo ad una rinascita in forza invece di questo potere che si pretende sempre di più senza limiti, cioè legibus solutus. È un potere che somma, diciamo, l'aspetto politico e l'aspetto economico, e assistiamo, diciamo, al massimo grado di efferatezza. Forse è vero, richiama i massacri coloniali, però oggi è un massacro quello che accade in Palestina, un genocidio di fronte al quale siamo tutti, in realtà dovremmo essere tutti consapevoli. È un genocidio che avviene in diretta, e questo rischia proprio di distruggere tutto il senso del diritto, dei diritti e dell'umano. Certo.
Grazie Alessandra Agostino. Luca Fantacci, le relazioni commerciali, le relazioni economiche non sono escluse da questa sfera di un uso della forza. Abbiamo visto anche come le ha imposte in alcuni casi il capo dell'amministrazione americana, Donald Trump, se pensiamo ai dazi, appunto, a come ha imposto quella questione nei rapporti commerciali con l'Europa, con alcuni paesi di aree lontane, mi riferisco al Giappone, in cui lì c'è stato proprio un diktat che l'amministrazione americana ha posto al Giappone. Comunque le relazioni economiche non sono escluse da questa legge del più forte, professor Fantacci.
No, non lo sono assolutamente, vale quanto diceva prima la collega. C'è stato un tentativo alla fine della Seconda Guerra Mondiale di creare un ordine anche dal punto di vista delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali, e quell'ordine oggi sta crollando, ma è bene precisare che quell'ordine ha creato degli squilibri, delle disuguaglianze drammatiche ben prima che arrivasse Trump, e anzi per certi versi da questo punto di vista La posizione di Trump è una conseguenza prima che una causa del crollo di un ordine internazionale. Mi riferisco al fatto che appunto nel dopoguerra si era immaginato di portare avanti un disegno di liberalizzazione del commercio internazionale nella presunzione che questo commercio potesse essere oltre che libero, equilibrato. E equilibrato non lo è mai stato, a dispetto del fatto che ci fossero delle istituzioni preposte ad assicurare questo equilibrio. Abbiamo visto crescere sull'arco dei decenni gli squilibri globali, non soltanto in termini di redditi e di ricchezza, ma anche in termini di contrapposizione fra paesi in deficit e paesi in surplus, e gli Stati Uniti hanno finito per essere, proprio in forza dell'ordine vigente, il principale paese debitore internazionale, ed è da qui che vengono i dazi. Con questo non intendo certo dire che i dazi siano un rimedio, sono certamente, o se vogliamo, sono un rimedio peggiore del male, ecco, e contribuiscono a loro volta a portare a termine quel tentativo di multilateralismo che si era incarnato anche nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Però ecco, era un multilateralismo che aveva dei difetti su cui è bene oggi riflettere. Ecco, penso che sia opportuno oggi ripensare complessivamente l'ordine internazionale anche nelle sue istituzioni economiche e finanziarie, perché ha fallito drammaticamente.
E al centro di questo ordine, professor Fantacci, resto ancora con lei prima di passare poi ad Agostino, c'è stato in tutti questi decenni, c'è stato il dollaro, principalmente in una prima fase, almeno fino all'inizio degli anni 70, quando poi lì fu in parte azzoppato il dollaro, ma quella centralità della moneta americana è una centralità che è sulla strada, diciamo così, di un indebolimento strutturale. Diversi paesi del sud del mondo si augurano che il dollaro sparisca dalla circolazione, nel senso come moneta di riferimento a livello internazionale, ma venga sostituita con una pluralità di altre valute.
Ecco, lei ha toccato un punto centrale. Una delle grandi ambiguità dell'ordine economico che è stato istituito a Bretton Woods nel 1944 è proprio il fatto di aver voluto porre come moneta internazionale una moneta nazionale e segnatamente il dollaro. E questa è stata un'anomalia di cui ci siamo accontentati, abbiamo fatto finta che potesse andare bene un sistema monetario internazionale così asimmetrico, così bilanciato a favore di una delle parti in causa. E oggi proprio questo sta mostrando il segno, perché il fatto di aver eletto il dollaro come moneta internazionale è alla base del deficit americano, perché appunto attraverso i propri deficit gli Stati Uniti hanno finanziato nell'arco dei decenni la crescita del commercio e degli investimenti su scala globale. Oggi stanno cercando appunto di rientrare, i dazi servono proprio per cercare di fare riguadagnare competitività all'economia americana e ridurre il suo indebitamento verso l'estero, ma così facendo gli Stati Uniti rischiano di minare alla radice lo status di strumento di riserve, di strumento di pagamento internazionale del dollaro, e quindi ci troviamo dal mio punto di vista a un momento della verità, diciamo così, no? In cui effettivamente sarebbe opportuno superare questa anomalia di fondo con un accordo internazionale che porti innanzitutto alla riforma del sistema monetario internazionale su basi più eque e più simmetriche.
Professoressa Agostino, torno da lei, Alessandra Agostino, giurista dell'Università di Torino. Quando parliamo di Palestina, quando abbiamo parlato di Palestina, di Gaza, in questi mesi, a tutti quanti, no? È venuto in mente almeno una volta di l'espressione: ma l'ONU non farà mai niente, non può far niente, è impotente, si rivela ancora una volta impotente. Il tema è se questa impotenza è un'impotenza frutto di una volontà politica o un po' a mettere, come dire, i ceppi ai polsi sono anche le regole stesse che le Nazioni Unite si sono date ormai più di 70 anni, 80 anni fa ormai. Non sono le regole, ad esempio l'aver certificato che la politica dei veti conta ed è essenziale ad aver indebolito progressivamente l'istituzione delle Nazioni Unite?
Direi che le Nazioni Unite sono nate, ahimè, con il ruolo del Consiglio di sicurezza come un organismo in realtà in questo senso già debole e diseguale, che già almeno in parte recepisce quello che è la legge del più forte. Diciamo che hanno sempre mantenuto le Nazioni Unite al loro interno in questo senso una ambiguità, cioè da un lato il ruolo del Consiglio di sicurezza che certifica in un qualche modo una diseguaglianza è un'espressione della legge del più forte e ha in nuce, anche vista la sua composizione, proprio questa impotenza strutturale poi delle Nazioni Unite. Dall'altra parte però le Nazioni Unite, con l'Assemblea Generale, con lo Statuto delle Nazioni Unite, con la volontà di istituire delle regole per evitare i conflitti armati, per evitare la guerra, hanno rappresentato in questo senso anche una grande speranza proprio nell'idea di contenere invece il potere, di limitarlo, di tenerlo, di in qualche modo regolamentarlo appunto attraverso le regole. Penso al tutto al capitolo settimo dello Statuto delle Nazioni Unite, a tutte le misure, l'uso della forza anche nell'ambito delle Nazioni Unite è proprio l'ultima istanza, il principio di divieto di uso della forza. Quindi forse c'è questa ambiguità strutturale che per tanti anni abbiamo sperato che andasse sviluppandosi nel senso di una maggiore uguaglianza, per cui si è ragionato per tanti anni di riforma del sistema delle Nazioni Unite per renderlo più uguale e per renderlo anche più efficace.
Ma diciamo che con l'ordine attuale, probabilmente con l'ordine, con il non ordine, con il disordine, non so bene quale sia l'espressione più corretta, attuale probabilmente sarà difficile che nascano, si pongano le basi per la riscrittura di un nuovo statuto delle Nazioni Unite. Non crede che quello statuto fu costruito su quell'ordine che nasceva dalla Seconda Guerra Mondiale? Oggi bisognerà aspettare che si assesti un nuovo ordine perché quella carta dell'ONU venga in qualche modo riscritta, e chissà.
Certamente sì, certamente sì. Oggi quello che vediamo è, come diceva lei, un disordine che però è governato sempre da una legge, perché poi nel disordine si afferma un'unica legge, che è la legge del più forte, e oggi la vediamo, diciamo, all'opera senza più alcun vincolo, senza limiti, e anche direi con un passo oltre, perché non fa neanche più, per così dire, finta di mantenersi all'interno delle regole, neanche in maniera retorica, ma viola apertamente le regole, rivendica quasi la violazione delle regole. Penso agli attacchi alla Corte Internazionale di Giustizia, alla Corte Penale Internazionale, che sono gli organismi che in un qualche modo hanno cercato di rendere effettive quelle regole contenute anche nella Carta delle Nazioni Unite, o di rendere effettivo, penso alla Corte Penale Internazionale, quello che è il diritto internazionale dei diritti umani, almeno nelle violazioni, si dice le gross violations, cioè le violazioni massicce dei diritti umani. Ecco, oggi sono rivendicate le violazioni, per cui il percorso da fare per ritornare ad un'idea proprio di diritto, dei diritti, di contenimento del potere, senza dubbio oggi appare molto difficile. Io penso che in ogni caso non bisogna rinunciare a questa prospettiva e mantenere l'idea che può esistere qualcun altro, che, come dice ad esempio Ferraioli, si può immaginare, lui dice, una costituzione della terra, cioè un tentativo di contenere il potere in tutte le sue forme, anche nelle forme, prima si ragionava con il collega di attori economici, anche nei confronti di quello che è il potere privato, il potere economico.
Luca Fantacci, economista all'Università Statale di Milano, tra l'altro Agostino citava prima il professor Luigi Ferraioli, grande giurista che abbiamo ospitato qui proprio per parlarci della Costituzione della Terra la settimana scorsa, martedì scorso. Professor Fantacci, c'è una questione, il potere che viene, il potere in campo economico-commerciale, abbiamo visto gli esempi di Trump in tutta questa stagione, da quando ha giurato a gennaio di quest'anno fino ad oggi, quel potere si è accompagnato sempre con uno stuolo di altri potenti. Trump sembra non muoversi mai da solo sulle cose che contano per i suoi interessi anche economici. Mi sto riferendo ai grandi capi delle società cosiddette tecnologiche, no? E quindi al ruolo che loro hanno nella formazione del consenso tra i potenti negli Stati Uniti. È qualcosa di simile a ciò che noi abbiamo visto, professor Fantacci, anche in altre stagioni del passato, cioè i vecchi presidenti degli Stati Uniti andavano a braccetto per caso con i capi delle società petrolifere? Le chiedo, oppure è una novità quella dell'oggi, cioè il Trump che si circonda dei capi, dei padroni delle big tech perché sono oggi strumentali al consolidamento del suo potere?
Allora, la commissione di interessi politici con interessi economico-finanziari privati certamente non è una novità. La novità è, secondo me, la sfacciataggine con cui Donald Trump esercita dalla posizione di Presidente degli Stati Uniti questo conflitto di interesse senza alcun riguardo nemmeno alla forma. Quindi certamente la scena dell'inaugurazione della presidenza Trump con la corte degli amministratori delegati di Big Tech era una scena inedita in quella forma così smaccata, ma ancora più significativo è il fatto che il presidente degli Stati Uniti continui dalla posizione istituzionale che riveste
a coltivare i propri interessi economici e finanziari, costituendo società per l'emissione di criptovalute, di token, per esempio, nel momento stesso in cui vara una legislazione particolarmente favorevole a questo tipo di criptovalute. Quindi questo conflitto di interesse diventa endemico con la presidenza Trump, e questo certamente conferma quello che dicevamo fin dall'inizio, cioè che si sta inaugurando in maniera dichiarata un regime in cui l'unica legge è quella della forza, non accorgendosi che questo è il modo per smantellare definitivamente un ordine che invece sul rispetto delle regole fondava lo stesso prestigio degli Stati Uniti. Questa è la grossa ambiguità, cioè anche a cominciare dalla forza monetaria, dall'egemonia monetaria su cui peraltro si regge l'egemonia militare e finanziaria degli Stati Uniti. Il dollaro era moneta internazionale fino ad oggi perché gli Stati Uniti, più di ogni altro paese, potevano assicurare il rispetto della rule of law, dello Stato di diritto. Ora, nel momento in cui invece gli Stati Uniti diventano il principale violatore e disprezzatore del diritto internazionale, è chiaro che questo status del dollaro è a cascata degli Stati Uniti come potenza egemone viene messo radicalmente in discussione. Quindi la nozione stessa di forza è qualcosa che fino a un certo punto precede quella di diritto. Mm-hmm. Per cui in questo senso vorrei spendere una parola di ottimismo, cioè è vero che sembra difficile oggi immaginare un nuovo ordine, però è proprio nei momenti come questo che siamo chiamati, e che forse c'è una convergenza di interessi, a ristabilire le condizioni per un multilateralismo che funzioni. E quindi in questo senso credo che sia opportuno non soltanto guardare, ma investire.
Luca Fantacci, giro la sua suggestione per andare poi a chiudere ad Alessandra Agostino. Professoressa Agostino, questa nota anche ottimistica che Fantacci ha posto adesso alla fine del suo ragionamento, la condivide?
La condivido assolutamente, perché se dobbiamo essere, diciamo, pessimisti, come diceva Gramsci, no? Che in quella nota affermazione, il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà, dobbiamo sempre permanere, avere questa capacità di immaginare un cambiamento e anche di lavorare per costruire il cambiamento. Riuscire, diciamo, a leggere, cercare di leggere la realtà con occhi il più possibile, diciamo, aperti, ma allo stesso tempo non arrendersi alla realtà che abbiamo di fronte. Quindi provare a immaginare forme nuove. In questo senso il tentativo che richiamavo prima di Ferraioli, ma anche penso rispetto alle forme della democrazia e tanti esperimenti, no, che ci sono in giro, di laboratori, di forme anche alternative della democrazia, perché è chiaro che la democrazia e le democrazie oggi sono in forte crisi, sta dilagando un autoritarismo sempre crescente. Però se penso che sentiate i rumori del corteo,
sì, che sono li sentiamo ancora per ecco poco questo, prego concluda
segnale,
pure
questo è un segnale positivo in realtà, che è di reazione, e quindi insomma chiudo con i rumori del corteo.
Certo, allora io ringrazio lei, Alessandra Agostino, giurista dell'Università di Torino, che sta partecipando alla manifestazione per lo sciopero generale per la Palestina da parte dei sindacati di base, e lascio altrettanto alla sua manifestazione Luca Fantacci, economista dell'Università Statale di Milano. Buona manifestazione anche a lei, professor Fantacci.
Grazie.
A presto.
Grazie,
anche
un saluto a tutte e tutti.
A presto anche ad Alessandra Agostino. Buona giornata anche a lei. Sono le 11:23 minuti, siamo arrivati praticamente alla fine della puntata di oggi di Pubblica, che è stata una puntata speciale che abbiamo dedicato a questo flusso che si è aperto questa mattina con le prime trasmissioni, come presto alla Palestina, e la giornata in cui la questione del riconoscimento palestinese dello Stato di Palestina arriverà formalmente all'interno dell'Assemblea Generale dell'ONU. E porterà con sé ovviamente le decisioni, quelle fresche prese nella giornata di ieri, comunicate nella giornata di ieri a partire dal governo britannico, ma non solo, quello australiano, quello canadese e ancora altri stati, tra cui quelli europei, Portogallo e Irlanda del Nord. Ringrazio ancora Alessandra Algostino, giurista dell'Università di Torino, per essersi collegata con noi anche nella sua giornata di protesta e di sciopero a cui ha aderito attraverso la partecipazione a quel corteo. Stessa cosa vale anche per Luca Fantacci, economista dell'Università Statale di Milano, che abbiamo avuto ospite anche lui poco fa. La linea adesso tra poco passa a Dira Rubini per CALT. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi invito a restare un po' all'apparecchio, all'ascolto di Radio Popolare in questa giornata speciale che dedichiamo alla Palestina. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ci risentiamo domani alle 11. A presto, ciao.